Ed eccomi qua, buongiorno a tutti, Radio Gamma 5, 94 MHz, ore 12 da 37 minuti primi di questo 15 gennaio 2013. Sì, sono proprio io, Marcello, e la trasmissione Disinformazione inizia proprio in questo momento. Bene, prima di partire con l'argomento di oggi, e so che la settimana scorsa ha particolarmente colpito ed è stato interessante per il riscontro che ho avuto il dottor Fausto Carotenuto sul club di Budapest e gruppi mondialisti, con un documento, un dossier che ha naturalmente pubblicato, è gratuito nel suo libro, un dossier, è quasi un libro, devo dire, 120 pagine, tenendo conto poi che si tratta di, alla fine l'elenco, in appendice l'elenco di tutti i nomi che partecipano al club di Budapest, al club di Madrid e al club di Roma, quindi chiaro rimarrà insomma 50-60 pagine, però tutto basato su fonti non cospirazioniste, non dietrologiche, ma fonti aperte e fonti ufficiali, quindi i loro stessi siti internet. E quest'oggi invece avrò la dottoressa Antonella Ricciardi, giornalista, scrittrice, autrice del libro Palestina, una terra troppo promessa. L'avrò dopo alle ore 13 in diretta, quindi affronteremo questo argomento, però prima volevo parlarvi di un articolo, come sempre una delle penne più efficaci che abbiamo nel nostro palinsesto, nostro per modo di dire, visto che la maggior parte delle persone non lo conosce, ed è Bersani farà la guerra al contante, opponiamoci, a firma di Maurizio Blondè. Sapete, l'ho avuto diverse volte qui in trasmissione, in diretta radio, lo avrò di sicuro anche più avanti. E perché? Perché questo è un argomento estremamente interessante ed importante, perché dall'estate scorsa le banche svedesi hanno messo in atto la più determinata offensiva ai pagamenti contanti. Attenzione che ci interessa tutti. Passiamo dalla Svezia, o partiamo dalla Svezia per arrivare poi alla nostra penisola. Coadiuvata dalla rete di banda larga più avanzata del mondo e sotto la regia della banca centrale, la Riksbank, tre delle quattro maggiori banche del paese, ossia 530 delle 780 filiali, non accettano, attenzione, non accettano banconote in pagamento né pagano in contanti. Quello che è stato preventivato ancora tanti anni fa, e chi vi parla in tempi non sospetti ne parlava, e naturalmente ci sono i documenti e anche i libri, in tempi non sospetti l'obiettivo è quello di arrivare a totale eliminazione della carta moneta per passare poi alla carta microchippata, e cioè alla tesserina con tutti i nostri dati, non solo quelli fiscali. Ci stiamo arrivando passo dopo passo, sono operazioni che vanno date e vanno messe in atto a spizzichi e bocconi per non creare appunto il panico. Oramai 200 su 300 uffici della Nordea Bank, siamo sempre in Svezia, e tre quarti degli sportelli della Swedbank fanno solo transazioni elettroniche. Stiamo attivamente riducendo il contante della società, vanta Peter Borsos, portavoce della Swedbank Bank, questa banca svedese. I motivi proclamati dalla propaganda sono quelli che già conosciamo. Non già che alle banche conviene prelevare una commissione da ogni transazione, questo no. I pagamenti elettronici sono più sicuri, riducono il pericolo di furti e rapine, e soprattutto, per toccare la corda verde della popolazione, il trasporto del denaro su automezzi blindati produce, pensate a che giustificazioni ridicole, per non dire vergognose, sono arrivati a toccare, il trasporto del denaro su automezzi blindati produce centinaia di tonnellate di gas serra. Noi, soli della Swedbank, emettiamo 700 tonnellate di CO2 per questo, con un costo per la società di 11 miliardi l'anno. Orrore, orrore, scrive il grande Maurizio Blondè. Mi fa capire che toccano le tematiche ecologiche, ambientali, ma è una presa per i fondelli. Come resistere al richiamo alla responsabilità ecologista? Ristoranti di sushi ad Uppsala sono passati di botto al no contanti. Vi potrà capitare di andare in qualche locale, qualche ristorante, qualche bar, qualche negozio, dove troverete, naturalmente, qui no, contanti. Le chiese luterane, sempre all'avanguardia del politicamente corretto, hanno approntato all'entrata impianti per accogliere offerte ed elemosine, i collectomat. Grandi, perfino le chiese non accetteranno più il vile denaro, lo sterco del demonio, ma accetteranno che cosa? Magari con un conto PayPal, via tramite le mail, oppure con una bella carta di credito. Ma la cittadinanza, benché storicamente ligia, progressista e disciplinata, non sembra abboccare alle meravigliose promesse della cashless society. L'anno scorso il valore delle transazioni in contanti è stato di 99 miliardi di crona, solo lievemente inferiore rispetto ad un decennio prima. I piccoli negozi continuano ad accettare pagamenti in contanti tra un terzo e la metà dei casi. Un'indagine sulla soddisfazione dei clienti delle banche condotto dallo Swedish Quality Index ha mostrato che i clienti sono appunto poco soddisfatti di quelle banche che praticano il niente contanti. Attenzione, perché questi sono passaggi epocali. Una volta sparito il denaro, difficilmente potremo tornare indietro. Il guaio è che il passaggio al niente contanti non è stato reso obbligatorio e il più grande istituto bancario del paese, Handelsbanken, si è dissociato dall'iniziativa. Aperte virgolette, vediamo arrivare clienti da altre banche, dichiara Kai Jokitulpo, il capo dei servizi privati del grande gruppo bancario. Finché i nostri clienti chiedono banconote, è nostro compito, come banca, fornirle. Le 461 filiali della Handelsbanken trattano banconote, tranne una decina, e la banca si propone di continuare a farlo nel 2013. La Svezia è all'avanguardia delle sperimentazioni sociali di marca progressista. Negli anni 90 provò la legalizzazione degli stupefacenti, per poi tornare indietro quando l'esperimento rivelò un aumento disastroso del consumo tra i giovanissimi. Il progressismo svedese non giunge fino all'accecamento ideologico. Per questo esperimento no cash in corso è da seguire con attenzione. Perché? Perché, dice il giornalista Maurizio Blondet, il prossimo governo Bersani PD, con o senza Mario Monti, imporrà anche agli italiani fiere limitazioni all'uso del contante, più di quanto abbia già fatto Monti vietando i pagamenti oltre 1000 euro. Del resto, il contrasto all'uso del contante, è virgolettato, è già scritto nella finanziaria di Monti, orwellianamente ridominata decreto salva Italia. Quindi, come potete aver sentito, già all'interno della finanziaria di Monti c'era il decreto salva Italia, il quale è centrato nel contrasto all'uso del contante. Quindi questo contrasto all'uso del contante vuol dire mettere in atto tutto quello che si può per far sì che le persone inizino ad abbandonare la carta moneta. La convergenza di interessi fra le grandi banche, il professore e il partito, a questo fine sono patenti. Basti ricordare che il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha recentemente chiamato il contrasto al contante annunciato da Monti una battaglia di civiltà. Beh, oddio, detto proprio dal presidente dell'ABI, fa venire il ribrezzo. E chi è il presidente dell'ABI? Lo sapete, il compagno Giuseppe Mussari, già capo supremo del Monte dei Paschi di Siena. La banca dei compagni, che lui e loro hanno mandato in rovina utilizzandola come vaso della marmellata per le loro clientele, e che Mario Monti ha salvato in molti modi. Prima esentando Monte Paschi dal pagamento degli interessi che doveva sui Tremonti Bond, i 2 miliardi di euro che avevo tenuto in prestito dallo Stato e non ancora rimborsati, circa 200 milioni che grazie a Monti noi contribuenti non rivedremo più. Tassati per arricchire i banchieri. Non è bastato, in bancarotta Montepaschi avrebbe dovuto rivolgersi al mercato per accogliere 4 miliardi di fondi, ma così facendo le azioni in mano ai compagni del direttivo PD che possiedono la banca si sarebbero diluiti e il PD avrebbe perso il controllo assoluto della sua vacca da latte. Ma il liberismo di mercato ha incontrato un limite in questo caso. Il governo Monti ha versato a Monte Paschi i 4 miliardi che gli servivano, come ha notato sarcastico Tremonti, è l'intero gettito dell'IMU sulla prima casa. Invece di impiegarlo per i pressanti bisogni del paese, dalla riduzione del debito alle pensioni degli esodati, il governo tecnico ha semplicemente girato l'introito fiscale della patrimoniale alla banca dei Rossi, che è un buco nero da cui nulla sarà più restituito. Da qui si capisce che Bersani e il suo governo comunista e i banchieri abbiano il medesimo interesse all'abolizione del contante nelle transazioni. Ve lo dico così in anticipo, perché nel momento in cui ci sarà il nuovo governo, che bene o male si è già delineato quale potrebbe mai essere, ma a prescindere dai vari colori, l'operazione delle banche, e cioè di poteri forti, di poteri economici che ci stanno a monte, a prescindere, ripeto, dai colori, porteranno avanti, quindi ve lo dico con un po' di anticipo, oggi 15 gennaio 2013. Quindi da qui si capisce che Bersani e il suo governo e i banchieri hanno il medesimo interesse all'abolizione del contante nelle transazioni, come ne hanno all'imposizione di una più feroce patrimoniale sui piccoli patrimoni visibili, immobili, conti bancari, per girarla ai grandi patrimoni finanziari dissestati. A questa spoliazione del ceto medio il PD porterà tutto il CNOA propagandistico incitante che ha affinato nei decenni in cui si chiamava PCI e dipendeva dall'URSS, dall'ex Unione Sovietica. Lotta all'evasione, colpire le grandi fortune, tutto ciò che invelenisce l'invidia sociale, sono i motivi che notoriamente vengono agitati. Quando la sinistra sarà al potere e preso possesso di tutti i mezzi televisivi di propaganda, di informazione, di Stato, la demonizzazione del contante e di chi lo usa diverrà assordante. Attenzione a questi passaggi, perché poi ce li daranno in pasta, ripeto, a spizzichi e bocconi, ma l'obiettivo è questo. Non si potrà più ribattere che il contante come mezzo di evasione conta poco e solo il piccolo nero dei meccanici e degli idraulici, ma che il governo lasci impunita la grande evasione fiscale fatta per i loro clienti privilegiati o per se stesse dalle banche. Sarete bollati come complici dell'evasione, gente che non ama la nostra Costituzione. Provate a dire che il ministro Passera è indagato per un'evasione miliardaria fatta quando era capo in testa di Intesa e fatta a forza di transazioni elettroniche all'estero, ciò che dimostra che l'evasione riesce meglio senza contanti. Passera indagato per frode fiscale. Chiaro qual è il concetto? Totale controllo su di noi e totale, come ce l'hanno già ora, ma ancor di più, libertà di evasione attraverso transazioni elettroniche, che ne dicono che poi, una volta che viene fatto tutto tramite transazione elettronica, è più facile controllare. Lo vediamo oggi. Il titano bancario anglo-americano HSBC è stato trovato colpevole, ancorché non processato per non destabilizzare il sistema, di aver riciclato almeno 7 miliardi di dollari dal cartello dei narcos messicani, ossia trasformato vagonate di contanti sporchi in bit elettronici candidi e profumati, delitto che un divieto dell'uso del contante non avrebbe certo ostacolato. Persino la Bundesbank, ed è tutto dire, ha smentito i miti demonizzanti sull'uso del contante: insicuro, costoso, inquinante, pericoloso. In un recente seminario, riscoprendo l'acqua calda, cioè che, aperte virgolette, il pagamento in contanti è il più naturale, chiuse le virgolette. E infatti in Germania l'80% degli acquisti avviene in contanti. Cash Symposium, questo è il simposio organizzato dalla Bundesbank, dove hanno demonizzato il denaro contante. Ma tutte le obiezioni saranno inutili. Il governo Bersani scatenerà la guerra al contante, indurirà la campagna già lanciata da Monti. Lo farà per molti motivi. Uno, perché questo è uno dei cavalli di battaglia ideologici delle sinistre e bisogna accontentare settori estremi, come la Gabanelli, che hanno proposto di tassare l'uso del contante, perché già occorre renderlo costoso come l'uso delle carte di credito. Le banche lo stanno chiedendo. Mi devo fermare qui, continuerò dopo perché sono le ore 13, vi metto sulla pubblicità 2 minuti, poi torno in diretta e cambio momentaneamente l'argomento per poi riprenderlo dopo, ma poi parlerò anche naturalmente di psichiatria e altro. due minuti per la pubblicità. Bene, 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 eccoci qua a Radio Gamma 5, 94 MHz, sono le 13 da 14 minuti primi di questo martedì 15 gennaio 2013. Come vi ho anticipato ancora la settimana scorsa e anche all'inizio di trasmissione, sentiamo subito se ho in diretta la dottoressa Antonella Ricciardi. Pronto? Pronto?
Grazie per l'opportunità.
Ecco qua, adesso ti sentiamo bene e forte. Bene, grazie.
Saluto intanto lei e i radioascoltatori.
Grazie Antonella per il tempo che ci sta dedicando, anche perché è un argomento che reputo personalmente molto importante. Intanto io ho già preventivato, Antonella, che lei è giornalista, scrittrice e anche insegna, se non ho capito male, giusto?
Sì, sì, insegno anche, oltre alle altre cose che ha detto.
Bene, cosa insegna, tanto per capire?
Insegno filosofia e storia, quindi c'è anche la storia presente, ecco, a proposito della storia, diciamo, della Palestina stessa.
Ecco, e infatti veniamo al tema centrale, all'argomento per il quale io appunto ho disturbato la dottoressa Antonella Ricciardi. È la classica domanda che io pongo sempre all'inizio, a quando qualcuno viene qui a presentare un libro, che ho invitato io in questo caso: come mai scrivere un libro dal titolo Palestina, una terra troppo promessa? Perché un libro sulla Palestina?
Sì, beh, già il titolo cerca un po' di semplificare un'idea contenuta nel libro stesso. Una terra troppo promessa, perché diciamo, penso si possa promettere un qualcosa che ci appartenga, che appartenga a chi prometta questo qualcosa. Nel caso specifico, invece, è stata promessa una terra che non era affatto vuota, una terra che comunque aveva, diciamo così, era stata considerata promessa, ma era densamente popolata da una popolazione diversa per la gran parte, per oltre il 90%, da quelli che noi oggi definiamo palestinesi. Quindi se si domandasse a me cosa posso promettere, direi qualcosa che mi appartiene. Purtroppo invece in quest'altro caso specifico si è considerata propria una terra ormai abitata da un'altra popolazione, quindi nel titolo è implicita una critica a questo tipo di impostazione.
Certo. Questo l'avevo capito, però non mi ha risposto alla domanda: ma perché proprio sulla Palestina? È un atto di giustizia? Perché l'ha toccata? Perché tante persone laureate, insegnanti di storia e filosofia, più di tanto la Palestina non gliele può fregare di meno. Perché proprio un libro sulla Palestina? Una domanda proprio personale.
Sì, 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 diciamo che pensavo poi di arrivare a quest'altro punto. Diciamo che in effetti c'è un problema riguardo l'insegnamento di una storia troppo eurocentrica, che rischia di non toccare abbastanza questioni cruciali riguardo il resto del mondo, che poi è anche gran parte del mondo. Il mio interesse per la Palestina comunque nasce molto prima dell'insegnamento. Diciamo che l'idea di un libro sulla Palestina nasce gradualmente, nasce prima un interesse sulla Palestina. Il mio interesse è nato già da adolescente, in realtà, leggendo degli articoli giornalistici che, insomma, mi avevano colpita, e in particolare lessi la storia di un giovane implicato in un reato legato alla lotta armata, un giovane palestinese arrestato in Italia, arrestato per il caso dell'Achille Lauro. Lui non era diciamo direttamente responsabile di un atto di sangue avvenuto sulla nave, però comunque era responsabile di questo atto, certo deprecabile, però leggendo questa storia mi resi conto che erano vere sia la considerazione che l'atto fosse stato ingiusto, deprecabile e così via, sia che però questa persona fosse anche mossa da degli ideali di liberazione del suo popolo, degli ideali comunque alti. L'idea originaria non era di dirottare la nave, ma era di colpire un obiettivo militare israeliano, e poi questi guerriglieri furono scoperti e quindi la vicenda prese un'altra direzione. E quindi mi resi conto che era giusto non solo condannarlo, ma anche aiutarlo. Mi chiesi quale disperazione ci potesse essere dietro un atto del genere, com'era possibile che una persona per certi aspetti, con degli ideali validi, avesse potuto compiere un atto del genere, e quindi ho avuto diciamo così un interesse ad approfondire la questione, che poi è andata oltre naturalmente la vicenda di una singola persona che può essere emblematica, ma può ricordare tanti altri casi. Certo. E così mi sono resa meglio conto di ciò che c'era dietro questo conflitto.
Assolutamente.
E poi gradualmente è nata l'idea del libro, molto dopo, attraverso il giornalismo, mi sono espressa, ripeto, documentandomi, ho scritto molti articoli sull'argomento. La mia stessa tesi di laurea è stata sul conflitto per la Palestina. Ho fatto una tesi in storia, sono laureata in filosofia, ho svolto una tesi in storia e quindi diciamo che l'interesse si è dimostrato duraturo. Avendo accolto molte fonti, avendo sviluppato molte analisi, mi è sorta l'idea di un libro che contenesse quel tipo di lavoro e anche altro ancora.
Benissimo, adesso ho capito, qualcosa ha mosso dentro per arrivare a scrivere un libro dal titolo Palestino, terra troppo promessa, edizioni, correggimi se sbaglio, Controcorrente.
Perfetto.
Benissimo, casa editrice che conosco molto bene perché pubblica dei libri estremamente interessanti. E non a caso infatti Antonella a me appassiona dal punto di vista proprio hobbistico la storia, non proprio la storia quella ad usum delfini, e cioè quella naturalmente si sa che i libri di storia vengono scritti dai vincitori, ma cerco di andare, spulciando di andare a monte del problema, cioè dell'accadimento storico. In questo caso, visto che abbiamo fatto un salto geografico, siamo in terra di Palestina, e certamente io ti chiedo, ma la fondazione dello Stato di Israele in terra palestinese può essere visto come il monte, visto che se dobbiamo andare a monte del problema, il monte del problema?
Ma certamente sì, diciamo che in questo senso anche la critica storica aiuta, perché è vero, la storia viene scritta dai vincitori, ma fortunatamente poi si sviluppa solitamente dopo un certo tempo, dopo molto tempo, una visione poi più critica, più obiettiva degli eventi. Diciamo che però è vero che purtroppo molte verità del conflitto vengono rimosse, vengono poco evidenziate o non evidenziate negli stessi libri di storia, oltre che spesso sui mass media. Mm-hmm. Il problema certamente c'era, il movimento sionista nacque a fine 800, il termine sionismo viene da Sion, una collina verso nei pressi di Gerusalemme, e diciamo che propugnava la rifondazione di uno Stato ebraico in terra palestinese. Tuttavia la Palestina era ampiamente abitata da un altro popolo, per oltre il 90% dagli attuali palestinesi, quindi una popolazione per lo più araba, per lo più musulmana, c'erano però anche consistenti minoranze di cristiani, per lo più arabi, e quindi in effetti purtroppo il movimento sionista cercò di insediarsi in un altro popolo. Si tratta di un movimento tipicamente colonialista, si tratta anche di un colonialismo di popolamento addirittura, che tenta di sostituire una popolazione con un'altra, quindi un colonialismo più aggressivo della media dei colonialismi europei. Diciamo che può ricordare per certi aspetti quei tipi di colonialismi che hanno emarginato e in parte addirittura sterminato varie popolazioni che esistevano già in altri territori, Pelle Rossa nel Nord America, gli aborigeni australiani in Australia, con la differenza che, pur essendo assolutamente esecrabili questi crimini contro tali popoli, si trattava però di terre in quei casi poco popolate. Nel caso della Palestina era anche una terra densamente popolata, e purtroppo c'è da dire che gli ideologi sionisti erano piuttosto consapevoli di quello che stavano compiendo. Sono molte le fonti al riguardo, molto minuziose, poco note. Posso ricordare tra le tante un documento del 1895, quindi prima ancora del primo congresso sionista del 1897. In questo documento del 1895 il teorico del movimento sionista Theodor Herzl scrisse nei suoi diari: dovremmo incoraggiare questa misera popolazione, e si riferiva ai palestinesi, a lasciare questo paese e cercargli un lavoro altrove, negandoglielo nel nostro. Sia il processo di espropriazione che quello di allontanamento dei poveri devono essere effettuati con la massima discrezione e cautela. Quindi c'era già un piano, diciamo proprio interno, consustanziale al sionismo, di allontanamento dei palestinesi. Si parla di negargli un paese e un lavoro, nel nostro paese, secondo diciamo appunto il teorico del sionismo. Quindi egli definiva nostro un paese che però era in stragrande maggioranza abitato da un altro popolo.
Certo.
E ci sono anche numerose altre fonti al riguardo. Molto prima di persecuzioni legate alla Seconda Guerra Mondiale, a proposito insomma del popolo ebraico, quindi in effetti il problema nasce molto molto prima.
Ecco,
erano già quelle.
È già stato messo quindi un ben preciso puntino sopra la I, nel senso che il movimento sionista, che poi la mia domanda è, ma è un movimento politico, economico, religioso, tanto per capire, perché se si parla di movimento sionista però non capiamo se è un movimento culturale, un movimento economico, religioso. Ancora è parecchio tempo prima, in tempi non sospetti, perché il primo incontro, come è stato appunto detto dalla dottoressa Antonella Ricciardi, il primo incontro, la nascita del movimento sionista, siamo alla fine dell'Ottocento, 1897, con il primo congresso mondiale sul sionismo. Quindi stiamo parlando ancora di oltre 40 anni prima della seconda grande guerra mondiale. Ecco, che movimento è il movimento sionista? Perdoni il gioco di parole.
Dunque, il movimento sionista è, ecco, la domanda è molto ben espressa. Il movimento sionista è un movimento, che possiamo dire tutte le cose che lei ha detto, un movimento politico, economico, religioso, di revival, diciamo così, della cultura ebraica. Purtroppo un movimento che però nasce con il peccato originale di volersi insediare appunto in una terra che era risaputo fosse ampiamente abitata da un altro popolo, e quel che peggio ha continuato nel suo obiettivo e tuttora continua nel suo obiettivo anche nelle parti residue della Palestina su cui potrebbe e dovrebbe nascere lo Stato palestinese. Che fin dall'inizio un importante organo a favore del movimento sionista, il Karen Kayemet Le Israel, cercò di impadronirsi della terra palestinese sotto l'alone, l'idea della redenzione mitica della terra di Israele, diciamo così, che poi era la terra in effetti dei palestinesi. Ricordiamo che all'epoca della nascita dello Stato di Israele gli ebrei possedevano solo il 6% delle terre della Palestina, il che vuol dire appunto che praticamente oltre il 90% erano in realtà di sovranità palestinese, anzi di proprietà palestinese, perché comunque poter comprare della terra non vuol dire averci sopra della sovranità, e la maggioranza della popolazione anche all'epoca della fondazione di Israele era insomma ampiamente palestinese, non ebraica e così via.
Chiaro. Quindi vedremo dopo, dal 6% della proprietà appunto del territorio palestinese in mano ad ebrei dell'epoca, passeremo a capire oggi che la percentuale dal 6 quanto è aumentata. Però la mia domanda era, dottoressa, perché io ho parecchi libri di storia degli anni 30-40 scritti da importanti figure ebraiche dell'epoca, che non vedevano di buon occhio quel movimento, nel senso che loro dicevano: noi siamo ebrei in Italia, noi siamo ebrei in Germania, noi siamo ebrei in Inghilterra, noi viviamo la nostra religione, tutto quello che ruota attorno, nella nostra patria, mentre c'era un movimento, ripeto, non neppure ben visto all'interno stesso della popolazione ebraica, che invece voleva a tutti i costi il ritorno all'Eretz Israele, alla grande Israele, e dove? In terra palestinese. Come mai alla fine ha vinto questo movimento? Perché era più, dal punto di vista economico, più importante? Perché smuoveva altri interessi? Cioè, come mai non ha vinto quel movimento che voleva la Israele in qualsiasi città del mondo? Non so se mi sono spiegato.
Certo. Sì. Beh, certo, c'è una ispirazione religiosa nel voler cercare di rifondare uno Stato ebraico in Palestina, nella terra considerata promessa, ma non vuol dire che ogni ebreo, ogni persona di religione ebraica condivida questo tipo di impostazione, di interpretazione, diciamo così, sì, della religione, un'interpretazione così letterale e così via. In effetti per il sionismo l'assimilazione degli ebrei alle società dei vari paesi in cui essi vivevano era addirittura un pericolo maggiore dell'antisemitismo. Ciononostante ci furono e ci sono tuttora dei singoli ebrei e delle comunità che non sono praticamente favorevoli ad un'impostazione sionista. Addirittura c'è una comunità, quella dei Neturei Karta, che considera praticamente non legittimo ebrei e così via. Quindi il movimento sionista in effetti era un movimento all'interno del mondo ebraico non sempre ben visto, non sempre condiviso, un movimento che non credeva particolarmente nell'emancipazione degli ebrei nelle società in cui essi vivevano e così via. Certamente l'affermazione del sionismo, parte parziale appunto del mondo ebraico, si deve a molteplici fattori. Certamente la forte influenza delle comunità ebraiche negli Stati Uniti, spesso potentissime, il loro potere anche finanziario può aver diciamo così influenzato anche il governo statunitense in una posizione filosionista. Le comunità ebraiche di oltreoceano cominciarono a puntare particolarmente sul sionismo e quindi in effetti si creò una convergenza di interessi a favore di questo movimento. Ci fu un'ondata d'emozione dopo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale e così via. Certamente però non si può ridurre il mondo ebraico al sionismo, anche se ormai c'è un riconoscersi nel sionismo di una buona parte delle comunità ebraiche del mondo, a differenza che in passato. Diciamo che certamente lo Stato di Israele e l'idea, il progetto di fondazione dello Stato di Israele sono stati favoriti anche dall'idea di, da parte di grandi potenze occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, di rendere lo Stato di Israele una testa di ponte dell'imperialismo occidentale nel Medio Oriente. Quindi ci può essere e c'è stato un calcolo politico. Esiste anche una simpatia religiosa di alcuni ambienti di origine calvinista protestante degli Stati Uniti verso il sionismo. Si tratta di ambienti che tendono ad avere una visione religiosa non particolarmente alla luce del Nuovo Testamento. Ecco, leggono la Bibbia in modo particolarmente letterale, non danno diciamo così una lettura allegorica di certi passi. Considerano tuttora validi dei precetti, tra cui quello dell'occhio per occhio, dente per dente, del popolo eletto, insomma una serie di visioni confutate in realtà dai Vangeli, contestate. Invece questi ambienti, pur nominalmente cristiani, tendono ad essere particolarmente vicini a una visione ebraico-sionista. Diciamo che addirittura secondo certi ambienti il ritorno di uno Stato ebraico è un segno dell'approssimarsi della fine del mondo, per cui aiutare lo Stato ebraico può essere un modo per favorire questa fine, poi alla fine felice dei tempi, che poi paradossalmente vedrà anche, secondo la loro interpretazione, una sconfitta dell'ebraismo. Quindi è un appoggio che però non è, diciamo così, del tutto lineare, anche ambivalente. Ci sono, ripeto, una serie di fattori: il fattore politico, l'idea di una testa di ponte dell'imperialismo su cui scommettere lo Stato di Israele e così via, interessi economici e così via, interessi elettorali. Diceva Harry Truman, presidente americano all'epoca della nascita di Israele: io devo rispondere a milioni di elettori che si aspettano il successo del sionismo. Mi dispiace signori, io non ho milioni di arabi tra i miei elettori. Ci sono diciamo simpatie legate a certe visioni religiose, anche se molti cristiani, va detto, considerano il cosiddetto cristiano sionismo, cioè questo tipo di visione vicina al sionismo, un qualcosa di in realtà non genuinamente cristiano, addirittura per certi aspetti di anticristiano. Ripeto, c'è una combinazione di elementi, questi tra gli altri.
Assolutamente, grazie anche per aver spiegato, anche perché viene in alcuni ambienti anche appositamente confuso l'idea che il sionismo sia uguale a ebraismo. Assolutamente no, perché la maggior parte degli ebrei non sono sionisti, e poi ci sono queste correnti appunto cristiane che si definiscono sionisti cristiani, che portano avanti le stesse tesi propagandate dal sionismo. Quindi
diciamo soprattutto che la maggioranza degli ebrei non si è trasferita in Israele, nel senso che comunque in Israele c'è una minoranza di ebrei, circa 5-6 milioni, ma nel mondo sono circa 16-18 milioni, quindi possiamo vedere che la maggioranza perlomeno non ha fatto proprio in modo attivo il sionismo. E poi ci sono ebrei antisionisti, anche questo va detto.
Sì, assolutamente sì. E veniamo a Montanelli, allora siamo 1897, primo congresso sionista organizzato e per la nascita proprio di questo grande movimento che è molto molto potente, iniziano insediamenti ebraici, viene costruito il primo ospedale grazie ai soldi di Rothschild e Montefiore. Arriviamo ancora prima, ripeto, in tempi non sospetti, quindi siamo prima, parecchi anni prima della Seconda Guerra Mondiale, c'è una certa dichiarazione diventata storicamente importantissima, dichiarazione Balfour. Che cos'è sì. E perché è abbastanza importante in questo ambito?
Sì, vediamo che in effetti un importante successo del sionismo fu proprio la dichiarazione di Balfour del 1917, quindi dal nome di questo ministro britannico, di questo ministro inglese. In effetti il governo inglese prometteva di proteggere la fondazione di un focolare nazionale ebraico in Palestina. Non si parlava ancora apertamente di Stato, ma era chiaro che questo poteva essere un primo passo, cioè c'era una potenza europea occidentale che proteggeva l'insediamento graduale e neanche poi tanto graduale degli ebrei in Palestina. Quindi si era trovato una specie di patrono per il sionismo. Ora, ricordiamo che questa promessa, che poi ha posto le basi per tanti conflitti tuttora esistenti nel Medio Oriente, che in parte sono stati suscitati dall'esterno, dall'Europa, dagli Stati Uniti e così via, comunque questa promessa avvenne quando la Palestina non era ancora neanche pienamente nelle mani degli inglesi, perché nel 1917 la Palestina era ancora formalmente parte dell'impero turco-ottomano, anche se stava passando di mano. I turchi ottomani avrebbero perso la prima guerra mondiale, gli inglesi sarebbero stati tra i vincitori in quanto appunto parte della triplice intesa, e quindi diciamo già si stavano cominciando a sviluppare idee di spartizione del territorio. Però ecco, vediamo che c'è un'anomalia rispetto alle solite spartizioni coloniali, perché qui gli inglesi, che stavano per prendere il controllo della Palestina, già cominciavano a pensare di poterne dare il controllo a un terzo soggetto, cioè agli ebrei sionisti. E dietro questa dichiarazione ci possono essere varie possibili linee di interpretazione analitica, ci può essere l'idea di una collaborazione tra britannici ed ebrei per così avere il controllo di una zona turbolente in cerca legittimamente tra l'altro di indipendenza. Ci può essere stata anche l'idea da parte degli inglesi di attrarre dalla propria parte, mentre era ancora in corso la prima guerra mondiale, le facoltose comunità ebraiche dell'Europa. Infatti appunto era il 1917, anno di rivoluzioni in Russia, e infatti la Russia, che era parte appunto della triplice intesa, era alleata degli inglesi, la Russia, sconvolta da questi eventi rivoluzionari e poco dopo anche da un inizio di guerra civile, alla fine dovette ritirarsi dalla guerra perché non riusciva più a sostenere questi sforzi all'interno e all'esterno, e questo fu chiaramente, già si temeva tutto ciò, per cui questo fu un duro colpo per l'intesa, c'erano molte preoccupazioni per questa cosa che alla fine avvenne, e quindi forse si pensa che l'Inghilterra possa aver cercato di compensare la prevista perdita del contributo russo durante la guerra col cercare di attrarre le simpatie delle comunità ebraiche verso la sua direzione e in generale quella dell'intesa. Comunque si trattò di una dichiarazione che pose le basi per insediamenti che cominciarono a sfigurare l'assetto demografico della Palestina stessa.
Sì, e Antonella, allora, dichiarazione Balzo storicamente, è come abbiamo detto, come hai spiegato benissimo, è importantissima, anche perché si parla appunto per la prima volta di focolare nazionale per il popolo ebraico, però anche, e potete andarvela a scaricare perché è pubblicata liberalmente sia in inglese che naturalmente anche la traduzione, si parla che naturalmente il governo di Sua Maestà Britannica si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo, e cioè il focolare nazionale ebraico, ma che nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina. Questo a firma di Arthur James Balfour. Non mi sembra però che sia stato mantenuto questa promessa, o forse sono io che magari sono in malafede, Antonella?
Beh, in realtà effettivamente la promessa, possiamo dirlo, non è stata mantenuta, ed è parte tutto ciò della politica ambivalente, ambigua della potenza mandataria inglese riguardo alla Palestina, ma non solo, anche oltre, perché ricordiamo che in generale fu abbastanza ambigua la politica inglese nel Medio Oriente. Ricordiamo che per esempio l'agente segreto Lawrence d'Arabia, quindi un inglese, tra l'altro archeologo, studioso della cultura araba, anche rispettoso per certi aspetti della cultura araba, era stato utilizzato per, diciamo così, aiutare una rivolta araba contro i turchi ottomani, soprattutto nella zona dell'attuale Arabia Saudita. I turchi avevano un controllo soprattutto di La Mecca, Medina, delle zone praticamente costiere, un controllo un po' larvato, diciamo così. Lawrence d'Arabia, con la promessa dell'indipendenza agli arabi, aveva aiutato queste rivolte contro i turchi ottomani. Poi lo stesso Lawrence era stato in un certo senso usato dal governo inglese, che poi aveva disatteso le promesse che Lawrence, può darsi anche in buona fede, aveva fatto proprio sulla spinta dello stesso governo inglese, perché poi in realtà cominciò ad affermarsi un altro principio, non quello dell'indipendenza dei popoli arabi, ma della spartizione tra inglesi e francesi del Medio Oriente con gli accordi di Sykes e Picot, quindi disattendendo le stesse promesse fatte agli arabi con cui gli si era incoraggiati a rivoltarsi in nome dell'indipendenza rispetto ai turchi ottomani. In realtà la politica inglese era quella di sostituire un dominio con degli altri domini, quindi diciamo che l'ambiguità inglese è generale per quanto riguarda la regione, e massimamente ambigua per quanto riguarda la Palestina, perché è chiaro che quando si permette di insediarsi in un altro territorio a degli immigrati che purtroppo venivano per lo più da padroni, quindi non da semplici rifugiati e così via, è chiaro che il territorio subisce nei fatti una violenza, e qualunque territorio in questo modo potrebbe essere sfigurato dal punto di vista diciamo così etnico, culturale e così via. E comunque l'idea di espulsione dei palestinesi purtroppo era già connaturata al sionismo, e ciò era anche noto. E lo stesso Churchill si definiva in realtà sionista. Non era parte della comunità ebraica, ma si definiva sionista. L'alto commissario per l'impero britannico, Herbert Samuel, invece era parte della comunità ebraica ed era di visioni sioniste. Quindi comunque diciamo che tanti elementi hanno concorso a non far rispettare quella parte della dichiarazione di Balfour che sembrava renderla un po' meno indigeribile per gli arabi.
Certo.
Non si trattava di un semplice luogo in cui gli ebrei potessero avere un rifugio riguardo il focolare ebraico, era proprio l'embrione del futuro Stato.
E infatti proprio embrione stiamo parlando, visto la dichiarazione Balfour che ha ingannato la popolazione araba, perché ricordiamo anche che all'epoca ci sono state parecchi arabi che hanno combattuto assieme alle forze di Sua Maestà appunto per cacciare i dominatori turco-ottomani, quindi ci hanno rimesso moltissime persone la vita, parlo di arabi. Chiaro che poi, ingannate dalla dichiarazione Balfour, ingannate poi anche da, magari l'ha fatto anche in buona fede, Lawrence Arabi, ha fatto benissimo a ricordarlo, uomo dell'intelligence britannico che noi vediamo nei film, questo grande personaggio, che indubbiamente è stato un grande, però vi sono delle lettere firmate da Lawrence Arabi dove si parla appunto, come ha detto giustamente in maniera perfetta la dottoressa Antonella Ricciardi, di promessa di una terra agli arabi, cosa che non è mai stata mantenuta. poi arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale, è chiaro, e non è chiaro perché non sono contemplabili e accettabili dal mio punto di vista, perché il terrorismo è il terrorismo e atti che uccidono altre persone sono atti appunto di terrorismo, però era scontato che iniziando con gli insediamenti ebraici in una terra non loro, è chiaro che sono nati i primi scontri armati dell'epoca, quindi stiamo parlando dei primi decenni del secolo scorso. Com'era lì la terra, e anche se è facilmente anche intuibile, Antonella, in quei primi decenni del secolo scorso? Da una dichiarazione quanto riguarda la loro parte, ci hanno rimesso le terre, tuttora, e poi vedremo e arriviamo al presente, però che cosa è successo i primi decenni del secolo scorso con questi scontri armati tra bande da una parte e dall'altra?
Sì, vediamo che prima di questi scontri, facendo una piccola premessa, possiamo ricordare che i palestinesi avevano accolto i primi ebrei senza ostilità, sì. Non esisteva neanche una parola che indicasse l'antisemitismo nella lingua araba locale e così via, ricordando pure che peraltro sono semiti anche gli arabi, quindi si tratta di una questione senza un particolare senso, quella dell'antisemitismo se riferita al mondo arabo e se presa, diciamo, alla lettera. Poi però cominciarono a sorgere degli scontri tra le varie comunità perché fu avvertito il pericolo rappresentato dal sionismo. Già negli anni tra il 1910 e il 1920 i giornali locali cominciarono a considerarlo un'ideologia, insomma, pericolosa, che aveva anche qualcosa di ridicolo nel voler cercare di, oltre che di offensivo, nel voler cercare di ricreare la situazione che c'era stata migliaia di anni prima in Palestina, e a parte il fatto che i palestinesi comunque si consideravano anche discendenti dei vari popoli che nel corso dei secoli e dei millenni c'erano stati in Palestina, terra in cui l'elemento arabo, insomma, da un certo punto aveva cominciato a prevalere la cultura araba, ma non è che era mai stata del tutto spopolata la Palestina, quindi non si capiva perché persone provenienti spesso dall'Europa dovessero avere più diritto dei locali sulla Palestina. Comunque cominciarono scontri tra le due comunità, oltre che agitazioni palestinesi per l'indipendenza negli anni 30. Ricordiamo che negli anni 30 ci fu il più lungo sciopero contro il colonialismo inglese e contro la colonizzazione ebraica, il più lungo sciopero fino ad allora registrato, di 174 giorni, ma ciò non scosse Churchill. E poi, insomma, per quanto riguarda il terrorismo, ci furono atti da entrambe le parti che possiamo definire di terrorismo, ma va detto che i più rilevanti furono proprio quelli da parte ebraica, perché in particolare alcuni gruppi armati, soprattutto l'Irgun e la Banda Stern, si macchiarono di una serie di atrocità che praticamente numericamente furono tra le più rilevanti e così via. Ricordiamo che già prima della fondazione dello Stato di Israele, nell'aprile del 1948, ci fu per esempio l'eccidio nel villaggio di Deir Yassin, un villaggio palestinese dove diverse centinaia di persone, 254 secondo le stime più accreditate, vennero trucidate, ci furono donne violentate, donne incinte sventrate. Insomma, diciamo, un eccidio tra i più ignobili dell'epoca.
Ci fu l'eccidio, e tra i meno conosciuti anche.
Da Wayama.
Cioè, dico, questo qua è uno dei più efferati, però anche uno dei casi meno conosciuti dalla storia, diciamo, quella di noi comuni mortali, anche perché questa strage è poco conosciuta, purtroppo.
Purtroppo, non a caso, ci fu l'eccidio contro il villaggio di Wayama, in cui ci furono ancora più vittime, ancora meno conosciuto, ma il terrorismo ebraico fu volto anche contro obiettivi britannici, obiettivi, ecco, anche civili, tant'è che parlo di terrorismo, non che i militari non siano persone, però qua non parliamo di scontri tra armati che possono configurarsi in quanto atti di guerra, ma non di terrorismo, insomma, atti tra combattenti. Qua parliamo per esempio di un attentato contro un famoso albergo di Gerusalemme, l'Hotel King David, nel quale morirono circa 80 persone, tra cui anche degli ebrei che si trovavano lì, degli arabi, molti inglesi, spesso anche prigionieri inglesi vennero strangolati, a volte addirittura con corde di pianoforte da membri di queste bande ebraiche. Dobbiamo però dire che per lo più gli inglesi aiutarono il sionismo, parlando in generale e così via, e dei singoli episodi che vanno in differente direzione sono appunto singoli episodi. Sostanzialmente il ruolo della Gran Bretagna fu di sostegno al sionismo, poi quando nacque lo Stato di Israele la Gran Bretagna in effetti si astenne dal votare pro o contro, sempre mantenendo questa linea molto ambivalente, però in buona sostanza rese possibile la politica britannica un vasto insediamento di ebrei in Palestina, che pure era un insediamento minoritario rispetto al totale della popolazione del luogo.
Quindi dopo questi scontri armati, ripeto, da una parte e dall'altra, ricordiamo anche che tra i fondatori di queste bande vi sono anche dei premi Nobel per la pace, tanto così per capire qual è la situazione.
Purtroppo sì. Per esempio Begin, che disse: senza Deir Yassin non sarebbe nato Israele, si complimentò con gli autori della strage e fu premio Nobel per la pace, implicato anche nell'invasione del Libano del 1982, che vide l'uccisione di circa 25.000 persone palestinesi e libanesi, soprattutto civili, quindi anche dopo continuò in una politica molto dura che spesso toccava atti criminali e così via. Ma ricordiamo anche, ancora prima della fondazione di Israele, nel 1938, ciò che disse il futuro primo ministro di Israele, David Ben-Gurion. Egli praticamente disse: noi dobbiamo usare l'assassinio, il furto, l'espropriazione, la distruzione di ogni servizio sociale pur di liberare la Galilea, quindi una parte della Palestina storica, dalla sua popolazione araba. E questa è solo una delle tante dichiarazioni di tipo addirittura rivendicativo di questo tipo di atti delittuosi.
Quindi Antonella, noi stiamo assistendo infatti a continua uccisione di persone, parlo persone naturalmente, uomini, donne e bambine, quindi non parliamo di militari, occupazione di territori in maniera assolutamente impropria, minacce appunto da parte del regime sionista, nel totale silenzio, totale proprio totale, che c'è stata messa sopra una campana di cristallo dalla comunità internazionale. Se però quello che sta avvenendo, ed è da decenni a questa parte, venisse fatto da un altro paese o da un altro stato, chiaro che si parlerebbe anche di pulizia etnica e l'ONU magari interverrebbe. Perché qui non succede nulla? Perché Israele è così intoccata dal tuo punto di vista proprio personale, insomma dal punto di vista anche di storica? Perché il popolo è eletto, perché ci sono interessi economici, religiosi o altro? Cioè, non so se mi sono spiegato. Se quello che, che è stato perpetrato da decenni e tuttora viene perpetrato, perché adesso veniamo al presente, venisse fatto da qualcun altro, si parlerebbe proprio, si griderebbe alla pulizia etnica e altro. Perché invece in questo caso non si dice, almeno i giornali, i mass media non ne parlano in maniera corretta?
Sì, vediamo che in effetti la tendenza da parte di una buona parte dei mass media è di riferire notizie anche di eventi efferati, quantomeno con tono asettico, addirittura c'è a volte la tendenza a trattare gli autori di tali crimini con i guanti bianchi. I motivi possono essere quelli in parte già detti: c'è una forte influenza, presenza proprio di esponenti, insomma, di visioni sioniste nel mondo dei mass media, nel mondo della politica, nel mondo dell'alta finanza. Ci sono, diciamo, delle distorsioni, secondo me distorsioni, comunque delle visioni particolari religiose, parlando soprattutto di una parte consistente degli Stati Uniti. Ci può essere un senso di colpa legato a vicende del passato che però a mio avviso dovrebbe a maggior ragione non giustificare crimini legati proprio all'oppressione verso altri popoli. C'è tutto un insieme di, anche disomogeneo, di elementi che concorrono a questa situazione. Diciamo che purtroppo i fatti parlano chiaro per chi li voglia approfondire, per chi voglia anche prestare, diciamo così, attenzione a dati, diciamo, matematici. Ricordiamo che per esempio nella operazione militare Piombo Fuso, che si abbatté sulla striscia di Gaza palestinese tra 2008 e 2009, l'esercito israeliano, insomma, bombardò in modo molto molto intenso la striscia per circa un mese, uccidendo circa 1.300 persone, mentre dall'altra parte c'erano stati meno di 10 morti, insomma, di parte ebraica, per cui la proporzione in effetti sproporzionata, la proporzione già parla chiaro, però a livello matematico non parliamo neanche di diciamo così, di rappresaglie note della Seconda Guerra Mondiale, che tra l'altro non facevano solo i tedeschi, comunque cose che chiaramente sono rimaste comprensibilmente nella memoria, nel cuore delle persone. Non parliamo neanche di, per dire, 31, qua parliamo di più o meno 1000 a 1. Antonella, neanche occhio per occhio, dente per dente, qua parliamo 1000 occhi per un paio di occhi, ecco. Anzi, diciamo 1000 paia di occhi per un paio. Parliamo di cose, insomma, evidentissime, anche solo per fare una considerazione di tipo matematico. Sproporzionate rappresaglie sono state ricorrenti, purtroppo, nel conflitto, che spesso sfociavano in massacri deliberati di civili.
Chiaro, purtroppo. E venendo al presente, Antonella, noi stiamo vedendo appunto quello che è accaduto qua tra il piombo colato, piombo fuso, piuttosto che le nuove e le continue ripercussioni militari con il quarto esercito più importante al mondo, che è quello appunto israeliano, contro, vabbè, quello che possiamo solo lontanamente immaginare. Come vedi invece il futuro, tenendo conto di quello che sta accadendo e quello che è accaduto, anche come il discorso dell'osservazione, dell'osservatore del paese come osservatore all'ONU, cosa ci prospetterà il 2013 oppure anche nei prossimi anni? Quindi questo libro che hai scritto, Palestina, una terra troppo promessa, continuerà a rimanere promessa o c'è qualcosa che si sta muovendo?
Beh, io credo che in tempi storici qualcosa si muoverà, sicuramente già una vittoria molto importante, anche se più che altro simbolica, quella dell'ammissione della Palestina in quanto osservatore, sia pur non membro, ma stato osservatore alle Nazioni Unite. Questo significa che Israele sta occupando un altro stato, cioè un territorio che ha tutta la legittimità per essere uno stato. Suona in effetti in un certo senso più grave questo tipo di occupazione israeliana. Diciamo che certamente però la situazione attualmente non è facile. In risposta a questo sacrosanto riconoscimento avvenuto dopo circa un anno di tentativi, insomma, da parte palestinese, visto che i negoziati erano infruttuosi, diciamo che in risposta già il governo di Netanyahu ha programmato nuovi insediamenti abusivi, illegali, ebraici in Palestina, sempre per tentare di creare dati di fatto assolutamente nefasti per i palestinesi. Poi ricordiamo che i palestinesi appunto erano la grandissima parte della popolazione della Palestina storica, che comprende l'attuale Israele più i territori palestinesi sostanzialmente di Cisgiordania e Striscia di Gaza, più una piccola parte di Golan, anche se in gran parte siriano. Uh-huh. E vediamo che lo Stato palestinese potrebbe però sorgere solo su un 23% di Palestina storica, parliamo di Cisgiordania e Striscia di Gaza, se andasse bene questo tipo di progetto, perché in realtà di questo 23% di Palestina storica i palestinesi sono giunti a controllare direttamente solo circa il 20%, quindi il 20% del 23%. Si può immaginare cosa sia. Poi lei giustamente diceva, ecco appunto, uno degli eserciti più importanti del mondo, quello israeliano, è vero, ma si tratta di un paese che ha anche un arsenale atomico, uh-huh, illegale, con circa 200 testate atomiche, diciamo così, dislocate per lo più nel deserto dislocate nel deserto del Negev, non ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare, quindi vediamo, insomma, una situazione certamente difficile. Elementi di speranza ci possono essere, in effetti, se vediamo nel corso della storia, anche realtà che sembravano inamovibili alla fine si sono dissolte. Possiamo parlare, per fare un esempio recente, dello stesso impero coloniale canale britannico, potremmo parlare di altri tipi di realtà, non so, stati crociati del Medioevo, potremmo avere fiducia in un mondo meno unipolare, più multipolare, pensare a paesi emergenti, soprattutto in Asia, in America Latina, con altri tipi di, diciamo così, di programmi politici, con una visione in qualche modo meno unilaterale della realtà. Vediamo che ultimamente c'è stato anche un deterioramento dei rapporti tra Turchia ed Israele dopo l'attacco israeliano alla Freedom Flotilla che portava aiuti alla Striscia di Gaza, in cui c'erano molti attivisti turchi, e quindi si è incrinata questa alleanza. La Turchia è un paese parte della NATO, ma si è incrinata questa alleanza con lo Stato ebraico, che già di per sé era un qualcosa di, in un certo senso, un'anomalia, in quanto la Turchia è anche un paese musulmano. E però certo ci vorrà del tempo, probabilmente dovrà venire meno un ruolo egemone degli Stati Uniti, che con la loro mediazione non certo obiettiva non hanno assolutamente facilitato il risolversi della situazione, tutt'altro.
Antonella, ormai siamo arrivati in conclusione, però volevo chiederti, visto che mi avevi accennato all'inizio di trasmissione che alla fine del circa del 1800, quindi i primi anni del XX secolo, gli ebrei occupavano un 6-7% della terra di Palestina, giusto?
Sì.
Adesso come siamo messi con l'occupazione totalmente illegale, illegittima?
Beh, appunto, siamo al punto che già lo Stato di Israele di per sé il 77% della Palestina storica.
Il 77%.
Poi ci sono i territori, appunto, di Cisgiordania e Striscia di Gaza, parliamo di un 23% della Palestina storica, di cui, appunto, ricordo, i palestinesi controllano solo un 20%, quindi alla fine la percentuale è assolutamente minima di territorio controllato direttamente dai palestinesi. Diciamo che più che altro i palestinesi controllano direttamente la Striscia di Gaza, che però comunque soffre per un parziale embargo per cercare di farvi cadere il governo di Hamas, che comunque era stato legittimamente eletto e aveva vinto anche in Cisgiordania, ma poi da lì è stato praticamente scalzato per un episodi di guerra civile indotta dall'esterno, diciamo così, e quindi controllano direttamente la sola minuscola Striscia di Gaza, poco più di 300 chilometri quadrati, e alcune frazioni della Cisgiordania, ci sono alcune zone autonome, diciamo che ricorda un po' la situazione quella dei Bantustan del Sudafrica, insomma, così, dei frammenti di territorio, solo che mentre nel caso del Sudafrica questo tipo di politica è stato stigmatizzato, qui si cerca di considerare normale una cosa che assolutamente non è normale da nessun punto di vista, dicendo che si deve negoziare, solo che questi negoziati non rispettano le risoluzioni dell'ONU che prevedono la nascita di uno Stato palestinese in questi territori, peraltro molto poco estesi. E ricordiamo che gli israeliani controllano l'80% delle risorse idriche della Cisgiordania, e quindi, insomma, diciamo, la situazione non è facile. L'idea dei due Stati è abbastanza minata dalla crescita delle colonie ebraiche, anche dalla crescita demografica dei palestinesi dentro Israele. Forse i due Stati potrebbero essere, ammesso poi che ci si arrivi, un passo, diciamo, un primo passo forse per uno Stato, diciamo così, unico, ma senza discriminazioni nei territori della Palestina storica, dove le varie etnie possano convivere, ma dovrebbe essere senza discriminazioni, altra cosa non semplice.
Sì. Certo, Antonella,
non è una situazione facile.
No,
ecco.
Immagino di no, ci auguriamo tutti comunque quello che hai detto appena. Però al volo, l'ultima domanda, perché mi ha sempre incuriosito, te la grande osservatrice oltre che storica, perché quando si inizia in un processo di pace succede sempre qualcosa? Io me lo sono chiesto da tanti anni, quando non avevo neanche un minimo di conoscenza, e poi vabbè, un'idea me la sono fatta nel corso degli anni. Ma perché quando c'è un trattato di pace in atto tra, parlo dello Stato Israele, piuttosto che Hamas, ma piuttosto che OLP, parlo del passato, ci sono sempre stati fatti criminosi che hanno portato alla rottura? Forse non c'è la volontà da una parte o anche dall'altra, o da entrambe le parti, di un trattato di pace, o è un pensiero sbagliato il mio?
E secondo me è possibilissimo che molti non abbiano l'interesse a che ci sia questa pace, in particolare per quanto riguarda, diciamo, il governo dello Stato ebraico sta cercando di prendere tempo per creare situazioni sul terreno di fatto, fatti compiuti, adesso favorevoli. Cerca comunque di imporre ai palestinesi compromessi sempre più al ribasso. E quindi, insomma, è possibile che non ci siano abbastanza, che a qualcuno non convenga questa pace, parliamo anche di lobby delle armi e così via, persone che ci potrebbero guadagnare da conflitti, facendo un discorso più ampio, ma la cosa che mi sembra più evidente è che il governo israeliano cerca di prendere tempo per inglobare il maggior numero di territori arabi possibile con il minor numero di abitanti arabi possibile, anche perché in questo modo non avrà da gestirli, non sarà costretto a concedergli il diritto di voto o a tenerli in uno stato praticamente di apartheid, dannoso però per la sua immagine. Quindi evidentemente non conviene raggiungere questo tipo di accordo. Speriamo che non siano queste le forze che prevarranno nella regione, queste forze, insomma, che hanno interesse a non far raggiungere una pace che porti qualche insomma elemento di giustizia reale, una pace, diciamo, non vuota di contenuto, non una pace dei cimiteri, ma una pace che abbia appunto un qualche contenuto reale per quello che è possibile, speriamo il più possibile, ecco.
Ce l'auguriamo tutti, come anche il libro della dottoressa Antonella Ricciardi, Una terra Palestina, una terra troppo promessa, edizioni Controcorrente. Io la ringrazio molto per il tempo che ci ha dedicato in questo importante argomento, un argomento molto delicato, quindi va trattato in maniera seria, e quindi grazie anche per la competenza e anche per la semplicità e chiarezza nell'esprimere questa storia, non certo tanto, oddio, raccontata, e quindi mi fa particolarmente piacere. Magari ci aggiorneremo anche con altri argomenti sempre inerenti al suo ambito, va bene?
Grazie mille, con molto piacere.
Grazie, buona giornata. Ricordiamo anche il sito antonellaricciardi.it.
Va benissimo, grazie ancora.
Va bene, grazie e buona giornata.
Salve, prego, salve.
Bene, come qui Radio Gamma 5, 94 MHz, disinformazione dintorni, io sono Marcello e dopo aver ascoltato la dottoressa Antonella Ricciardi, autrice del libro Palestina, una terra troppo promessa, cambio argomento, o meglio ritorno all'argomento con il quale avevo iniziato questa trasmissione, e cioè l'articolo di Maurizio Blondet dal titolo Bersani farà la guerra al contante. Opponiamoci. Al posto di Bersani potete mettere qualsiasi altro nome, naturalmente, della politica odierna. E però, raccontandovi da buon giornalista scrittore qual è Maurizio Blondet, come già da quest'estate le banche svedesi hanno messo in atto la più grande offensiva ai pagamenti in contanti, e quindi ci sono banche, e sto parlando di tre quarti delle maggiori banche del paese, della Svezia, cioè 530 filiali su 780, aprite bene le orecchie, non accettano banconote e neppure pagano in contanti. 200 su 300 uffici della Nordea Bank fanno solo operazioni, transazioni elettroniche. E quindi il passaggio, come vi è stato già detto anni che furono da questi microfoni e in internet ancora più di un decennio fa, l'operazione in atto, che è un'operazione molto lenta nel tempo, sono visioni molto lungimiranti, è quella di eliminare totalmente la carta moneta, le banconote, per sostituirle con la carta, sì, non certo moneta, ma la carta di debito con microchip, con tutti anche i nostri dati sensibili. E quello che sta avvenendo in praticamente tutto il mondo occidentale sarà portato avanti in maniera ancora più, diciamo, sostenuta quando avverrà qui il prossimo governo legalmente, tra virgolette, democraticamente eletto. Dopo qui va bel golpe del governo tecnico. Persino la Bundesbank, quindi stiamo parlando della principale banca tedesca, ha smentito i miti demonizzanti sull'uso del contante, quindi parla di, all'ultimo incontro, al Cash Symposium, parla che il denaro è insicuro, costoso, inquinante, pericoloso. Questo ad un recente simposio tenuto in Germania. E hanno scoperto l'acqua calda, e cioè che il pagamento in contanti è il più naturale. Stiamo parlando della Germania. Tutte le obiezioni, naturalmente queste obiezioni che vi sto dicendo saranno inutili, perché il prossimo governo scatenerà, e cioè porterà avanti quello che ha iniziato il governo Monti, e scatenerà contro il contante. E quindi già la campagna, ripeto, portata avanti da Monti verrà inasprita per quanto riguarda il passaggio storico epocale, quello di pian piano, sapete, mettiamo il tetto ai finanziamenti, ai pagamenti, mettiamo un tetto di 1000, può essere 500, ma già, come vi ho anticipato prima, nel decreto Salvi Italia, cioè la finanziaria orwelliana di Mario Monti, c'è, tra virgolette, contrasto all'uso del contante. Quindi stiamo parlando che pian piano ci porteranno ad far sì che sempre più banche, sempre più negozi, vedremo i primi negozi, ristoranti, bar o qualsiasi tipo di attività commerciale, inizieranno in prime attività a non accettare più la moneta, non accettare più il contante. Bene, se io fossi in voi cambierei assolutamente negozio, ristorante o bar o pizzeria o quel che fosse. Perché? Perché dobbiamo dare un impulso importante. Il governo, molto probabilmente il prossimo governo Bersani, e non lo dico per augurandolo, non lo dico naturalmente perché molto probabilmente i dati parlano in questa maniera, scatenerà la guerra al contante, indurirà la campagna già lanciata da Monti, e lo farà per vari motivi. Primo, perché è uno, come vi ho detto prima, dei cavalli da battaglia ideologici delle sinistre, ma secondo anche perché attiene al fatto che il PD è il nucleo di grossi e concreti interessi, naturalmente, che convergono con quelli dei banchieri a livello internazionale. Chi crede Bersani una brava persona, perché poi, sentendo anche la trasmissione venerdì, e non volevo crederci, del dottor Muscari, che è un intervento di Carla, che saluto se in ascolto, che ha sentito l'intervista diretta di Bersani, che lui la mattina fa colazione con i ciccioli di maiale, e vabbè, ci fa già capire insomma qual è il personaggio e quale problematiche poi potrà mai avere, e indurci anche se un governo, se tanto mi dà tanto, che popò di ministro della salute potranno mai mettere uno che mangia ciccioli alla mattina a colazione, ciccioli di maiale, vabbè. E questo vi fa capire. Quindi dice Blondet: se Bersani, se noi pensiamo che sia una brava persona perché ha una faccia così, l'accento emiliano, si tende a dimenticare che è rappresentante e l'agente dei conglomerati d'affari detti cooperative rosse, polipi con tentacoli grossi e idrovori dappertutto, nella grande distribuzione come nelle banche, nelle assicurazioni come nelle grandi opere e nei servizi sanitari. Grandi opere intendo proprio grandi opere, dalla TAV in su oppure in giù. Tra parentesi, le coop sono dei campioni di evasione fiscale legale, ovviamente, perché profittano di agevolazioni nate nel tempo in cui cooperativa voleva dire un gruppo di operai poveri e solidali, non certo Unipol, Ipercoop e CMC. È interessante del PD sviare l'attenzione verso gli idraulici che fanno il nero. Quindi vedrete che prossimamente si scatenerà la guerra contro il contante, e noi dobbiamo impedirlo. Finché siamo in tempo dobbiamo opporci, giustamente arriva anche alla conclusione il giornalista Maurizio Blondet. Converrà ricordare i motivi profondi per cui il sistema bancario vuole ad ogni costo abolire il contante. Ovviamente nei miliardi di pagamenti in contanti le banche non ci guadagnano nulla e vogliono trovare il modo di annullare questo scandalo. Vogliono estrarre la loro commissione dal caffè e cornetto mattutino, incettare il loro tributo dalla corsa in taxi e dalle verdure che compriamo al fruttivendolo, ma questo è solo il motivo più evidente. Molto più importante è il seguente: imponendo la cashless society, questo termine anglosassone, proprio società del carta di credito per intenderci, le banche si liberano dal loro incubo secolare, la corsa agli sportelli. Chi andrà più in banca agli sportelli, naturalmente, se non ci sarà più il contante, non serve più, lo si può fare comodamente da casa. Le banche non hanno veramente incassi i soldi che avete dato loro in deposito, li hanno impegnati 10 o 20 volte il loro valore in investimenti vari, lucrano gli interessi su questa moneta fittizia. Il gioco regge perché la gente non conosce questo fatto, la frode fondamentale del credito frazionale, e crede che i suoi depositi siano al sicuro in banca, magari un bel cavò sotto la banca. Ma basta che spaventata da qualche crack, la massa dei risparmiatori si presenti agli sportelli a reclamare i loro depositi e scopre che essi non ci sono più, che la banca non ha nemmeno l'obbligo di restituirli, essendone diventata la proprietaria. Ma la corsa agli sportelli rivela la frode fondamentale e scuote la cosiddetta fiducia nel sistema in modo permanente. Io ne ho già parlato tante volte da questi microfoni di quello che va sotto il nome di signoraggio, in questo caso bancario. Nella cashless society il problema è risolto. La banca può mancare di banconote in cassa, ma non è mai accorto di bit elettronici. Volete 10.000 euro? Oggi chiamano il direttore, ti dicono che è vietato e se proprio insisti ti dicono di passare fra 5 giorni. Domani, pronti, i 10.000 euro sono già versati nel vostro borsellino virtuale, che può essere anche il vostro smartphone. E qui si apre un altro grande business in rapido sviluppo. Voi umani non siete capaci di vedere quei 10.000 euro in bit sul vostro smartphone, ma li vedono le migliaia di sensori di cui presto saranno sparse le città, dai cartelloni pubblicitari alle entrate dei negozi, e faranno a gara per farveli spendere. Passate accanto a un ristorante, un SMS vi trilla: amico, entra, oggi lasagna al pesto, cima genovese e tirami su alla pera. Un manifesto della Toyota vi sente, scruta il vostro borsellino sarebbe la vostra carta di credito con microchip, e vi invita all'acquisto dell'ultima utilitaria 9.900 euro TAEG 0. Qualunque entità economica o poliziesca vi segue passo passo, conoscendo perfettamente la vostra identità, la vostra posizione geografica, la vostra possibilità economica e la capienza del vostro portafoglio in bit. Non ci credete? È l'esperimento in corso a Tokyo, dove esistono, aprite bene le trombe di Eustachio, a Tokyo stanno già facendo questi esperimenti, come vi ho detto prima in Svezia, quindi non stiamo parlando di un paese l'estremo oriente, ma stiamo parlando qui di un paese del nord Europa, dove le banche, la tre quarti delle più importanti banche, non accettano più contanti, cioè banconote, e non pagano più in contanti. Cosa sta avvenendo a Tokyo? Esistono già 650.000 carte, le ID cards, vengono chiamate così, che possono essere lette da sensori a distanza Wi-Fi. Guardatevi Minority Report per quanto riguarda la fantascienza che diventerà realtà. Guardatevi quando passa il protagonista nelle varie vie e verrà individuato dai sensori posti nei cartelloni pubblicitari piuttosto che da qualche altra parte. Queste carte hanno una inquietante caratteristica, che non c'è bisogno di strisciarle in una macchinetta, né di digitare un PIN o una password per effettuare il pagamento. Ciò ha un vantaggio: salite in metropolitana e il prezzo del biglietto vi viene detratto dal vostro smartphone automaticamente dal sensore appena passate la bussola girevole. Ciò ha anche un vantaggio enorme: un buon gruppo di hacker può svuotarvi il borsellino elettronico senza che voi ve ne accorgiate. Nasce il borsaiolo elettronico con la mano più leggera che si possa immaginare. Ecco il punto da tenere presente quando la banca vi dice che il contante è esposto a furti e rapine, quindi non è sicuro. Coi bit la banca si libera da questo rischio e lo accolla a voi, come fa sempre del resto. Naturalmente al termine di questo, tra virgolette, progresso, ci sono i chips RFID impiantati sotto pelle, ed anche questo è un argomento che hanno già parlato anni che furono, che oggi sta tornando naturalmente in auge, sono partiti dagli animali con il microchip sottocutaneo per lentamente impiantarci nella mente il concetto che il microchip serve ed è utile. Parlo del microchip RFID, quindi con numero di identificazione a radiofrequenza, che fanno di voi un essere di cui chiunque lo voglia e ne abbia i mezzi tecnici saprà tutto. Dalla cartella clinica, ai farmaci che state prendendo, alle operazioni che avete e che sarete sottoposto, che ne so, un domani anche ai dati genetici individuali. Saremo alla società descritta dall'Apocalisse 13, in cui l'anticristo o il suo portavoce, tra virgolette, obbligò tutti, piccoli, grandi, ricchi e poveri, liberi e gli schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo numero che ben sapete qual è naturalmente. E a parte il riferimento naturalmente all'Apocalisse, ci siamo. Siamo in piena epoca in cui il microchip ormai diventerà il futuro, o almeno quello che loro stanno tentando in tutte le maniere, compresi i governi italiani del passato e soprattutto quello che vedremo, perché gli anni sono veramente molto interessanti. Sarete perfettamente trasparenti al potere, bancario o statale che sia. Sempre più i due poteri poi coincidono, essendo ex funzionari di Goldman Sachs, a governare in Occidente. È ciò che pretendono del resto i virtuosi cittadini che militano soprattutto a sinistra, gli innocenti, i puri angeli che proclamano: mi intercettino pure, non ho niente da nascondere, io. Questi innocenti creano il clima in cui chi non vuole essere intercettato al telefono o nella email viene bollato come sospetto e oggetto di indagini poliziesche o tributarie. Una società in cui non sarà più possibile difendere il principio: non è affar vostro sapere come spendo i miei soldi, una volta che li ho guadagnati onestamente, perché ciò sarà visto come potenzialmente delinquenziale. Dove, cioè, è sospetto l'esercizio della volontà individuale, altro nome della libertà. La tecnologia fornisce i mezzi a questa società della trasparenza assoluta, voluta dagli innocenti fra noi. Una società di dossier dove si accumuleranno i dati imbarazzanti per voi, quel giorno in cui sarete andati fuori porta con l'amante invece che con la moglie, quel giorno in cui vi sarete fatti visitare da uno specialista di uno genere di malattie che non volete divulgare, e gli esempi qui naturalmente si sprecano, sarebbero e sono tantissimi. Il magistrato Ingroia e la procura di Palermo si volevano tenere care le intercettazioni telefoniche tra Napolitano e Manini, eppure dicevano che in queste non si configurava alcun reato. E allora perché tenerle, se non per ricattare? Una società senza contanti è una società della sorveglianza totale e più intrusiva, via satellite, fibre ottiche, sensori e chips. Sarete sempre allo scoperto. Nel romanzo 1984 di George Orwell, alias Arthur Blair, il protagonista Winston poteva almeno sottrarsi allo sguardo del Grande Fratello dietro una nicchia del muro. Qui nessuna nicchia. Chi è tentato di dar ragione agli innocenti, che esigono trasparenza assoluta, si prende una vista del tipo di società che vogliono instaurare, guardando un film degli anni 70, l'utopia realizzata in distopia mortale, La fuga di Logan. Questo film degli anni 70 che io non ho visto, non ho neanche mai sentito, e vedremo se si può reperire. Vedrà quegli innocenti che, quando vengono avvertiti da Logan che la loro felicità è governata da un supercomputer, termina in realtà dentro una macelleria cannibalica gestita da un androide in delirio di onnipotenza, non gli prestano credito, anzi in pratica nemmeno lo vedono. Ci ricorda già qualcosa. E qui veniamo al motivo più fondamentale per cui personalmente, benché non abbia nero da proteggere, sento un pericolo estremo della cashless society, che in essa nessun oppositore politico può più resistere e esistere. Se disturbi il potere vigente, esso ti neutralizza in silenzio, senza spararti per la strada né arrestarti di notte. Ti condanna senza processo e senza appello, senza che nessuno lo sappia, togliendoti che cosa? Quello che vi ho detto tante volte anche molti anni fa: bloccano il tuo conto, ti tolgono i bit denaro. Il monitor del bancomat ti risponde: carta di credito non riconosciuta. E tu sei un paria. A poche ore dal prossimo pasto, che non potrai consumare, alla fame che piega ogni velleità di resistenza, nemmeno potrai più chiedere l'elemosina di un panino o il prestito di un amico. Non avrai nemmeno i soldi elettronici per comprare un biglietto e saltare sul primo treno per la Svizzera, rifugio di perseguitati, se hai da mantenerti, naturalmente. Addio Lugano Bella, mai più ti rivedrò. Ora capite meglio la strana convergenza di interessi ed intese per cui il governo Bersani, in accordo con il tecnico Monti e il sistema bancario, vuole abolire il contante. Non è solo che la sinistra fa sempre il gioco del grande capitale, a volte perfino senza saperlo, è che vuole sorvegliarti, vuole controllare cosa fai, come eserciti la tua privata volontà, detta anche libertà, che il partito trova indebita e illegittima. La sorveglianza totale è la sua passione e la sua ossessione. È nel suo DNA fin dai tempi in cui i comunisti non fingevano di essere altro che comunisti sovietici. Loro devono sapere tutto di te, tu non saprai nulla di loro. Banchieri o partitanti, è lo stesso. La società della trasparenza globale è a senso unico. Senza contanti, il partito e la banca o la banca partito ti tiene in pugno, tu e me, tutti noi. Se la prospettiva non vi piace, vi invito ad aderire all'iniziativa Contante Libero, una raccolta di firme in favore dell'uso della circolazione del denaro contante, dunque per impedire alle banche e al governo di controllare la nostra vita ed espropriare la nostra ricchezza, non solo materiale. Il manifesto dell'iniziativa si trova in Manifesto per il Contante Libero e c'è il sito www.contantelibero.it. Ecco, questo è l'articolo, uno degli ultimi, diciamo uno degli ultimi interessanti, beh, non sempre gli articoli di Blondet possono piacere, ma questo dal titolo Bersani farà la guerra al contante, opponiamoci. Chiaro che naturalmente la previsione del giornalista Maurizio Blondet è quella che vincerà Bersani, ma al posto di Bersani potete mettere qualunque altro nome, il risultato non cambia. Quindi l'obiettivo è e rimarrà quello che era. Anni che furono, possiamo parlare decine di anni fa, ma ci si arriva con gradualità, in maniera tale che non ci accorgiamo, quello di far sparire il contante dalla società moderna. Tutto inquietante, interessante, inquietamente interessante, scusa, una bella musica di pianoforte, è di Ludovico Einaudi, che sarà a Verona anche, mi pare, a febbraio, ed è veramente eccezionale. Grazie Ago. Il film Nemico Pubblico Docet, assolutamente sì, un altro film che può far comprendere, semplicemente anche perché sono certamente film di propaganda, arrivano fino a un certo punto, però già a quel punto è più che sufficiente per farci comprendere, o almeno dovrebbe farci comprendere, diciamo il condizionale, i livelli raggiunti da una tecnologia, ripeto, quella è solo la punta dell'iceberg, però dove possono arrivare tramite il controllo elettronico. Sei convinto che si adeguano anche le mafie? Ma certo che sì, 441, che non firmi e che non ti firmi. Le mafie, se pensiamo che adesso le mafie sia il pizzino o Totorina, siamo lontani anni luce. Le mafie oggi hanno la cravatta, la camicia, la giacca, e i gemelli e i polsini, si trovano in sale ovali e naturalmente si muovono nel web, e le transazioni delle mafie sono elettroniche, la maggior parte, quindi assolutamente si adegueranno. E Bellier che spinge la gamma 5 verso la moneta elettronica, Anna, assolutamente sì, grazie per la domanda, ma infatti è il punto che non mi trovo d'accordo, tutto qua. Nel discorso dell'antropocrazia ci sono delle cose estremamente interessanti, non siamo neanche certamente pronti in questo momento, però è bene anche iniziare a studiare, però il concetto è estremamente pericoloso, quello della totale eliminazione della carta moneta. E questo è un mio limite personale, è chiaro che naturalmente io la penso in questo momento così, ma un domani potrei anche cambiare in base a determinate anche ulteriori informazioni, però si corre un rischio enorme quando si elimina il contante, per quello che vi ho detto prima: chi gestirà e controllerà le carte di credito con microchip avrà il controllo totale di vita e di morte sulla persona, su milioni di persone. Piero, sì, grazie, l'articolo lo trovi nel sito, però il sito a pagamento, però se mi mandi un'email poi te lo giro io, questo articolo che mi sono scaricato, non penso che andranno in fallimento, ecco. Cambiando argomento, e ringrazio il grande Herman che mi ha girato questo, si svegliano anche i giornali, benvenga, il Fatto Quotidiano, salute, cambia la Bibbia di psichiatria, il dolore da lutto tra i sintomi. Questo è proprio di qualche giorno fa, 13 gennaio, quindi l'altro giorno, a firma di Adele La Pertosa. Cambia il manuale diagnostico e statistico, ve ne ho parlato tantissime volte e continuerò a parlarne. Cambia il DSM, cioè il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che di statistico non ha nulla, sono definizioni ridicole votate per alzata di mano, centinaia di definizioni di malattie, e tramite questo gli psichiatri, la Bibbia degli psichiatri, lo utilizzano appunto per poi spacciare farmaci e droghe. Molte più persone potrebbero essere considerate malate e vedersi somministrare psicofarmaci. Ripeto, si stanno svegliando anche loro, ben venga dal mio punto di vista. Anche le dimenticanze tipiche dell'età e mangiare in modo eccessivo potranno essere considerati tra i sintomi. Nel 2013 ci sarà un'esplosione di malattie mentali. Lo dicevo io che non sono nessuno, poteva scatenare le ire di qualche povero, vabbè, lasciamo, stendiamo un velo pietoso su questi poveri personaggi, ma inizia a dirlo i giornali, allora carta canta, allora inizia a avere una affidabilità superiore, poi niente niente meno lo dice la televisione, allora assume la verità da oracolo. Nel 2013, lo ripeto, ci sarà un'esplosione di malattie mentali, e questo non perché stiamo tutti impazzendo, in mondo sempre di più difficile da gestire, il motivo è un altro, il DSM, cioè il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la Bibbia degli psichiatri in tutto il mondo dal 1952. È stato modificato, chissà come mai, abbassando la soglia della malattia, il che significa che molte più persone potrebbero essere considerate malate e vedersi somministrare psicofarmaci. Scatti d'ira, il dolore dal lutto, le dimenticanze tipiche dell'età e mangiare in modo eccessivo potranno infatti essere considerati più facilmente sintomi o malattie mentali. La revisione completa del DSM, vi ricordo che il 66% dei revisori del DSM intrattengono rapporti commerciali con le case farmaceutiche, cioè con le lobby del farmaco, coloro che spacciano, che vendono le droghe, cioè gli psicofarmaci. Quindi pensate anche la validità, pensate che conflitto di interessi. La revisione completa del DSM, siamo alla quinta, sarà pubblicata a maggio, ma già nelle scorse settimane l'Associazione Americana degli Psichiatri ha annunciato i principali cambiamenti che hanno scatenato una ridda di critiche da diversi specialisti. Alan Frances, professore emerito di psichiatria alla Duke University e direttore della task force di psichiatri che ha operato la 4R, la precedente edizione o revisione del DSM. Lo psichiatra Alan Frances parla del peggior momento dei suoi 45 anni di carriera e di un'operazione ambiziosa combinata ad un'esecuzione disorganizzata che ha portato a molte proposte rischiose. Ve ne ho già anticipato una, staremo a vedere se è sbagliata nella realtà di fatti, cioè la ridefinizione della pedofilia. Ve ne ho parlato la settimana scorsa. Ed effettivamente alcune lo sembrano. Il dolore da lutto, ad esempio, diventa un disturbo depressivo, quindi da drogare. Gli scatti d'ira e gli scoppi di collera, alternati a stati d'animo negativi, tre o più volte alla settimana in un anno, danno anche già il preciso numero, se è due no, se è tre o più sì. I bambini e adolescenti diventano sintomi della disregolazione del temperamento con disforia. Notate anche i termini tecnici che usano questi. da rinchiudere veramente in manicomio, mentre i deficit di memoria, tipici dell'età avanzata, rientreranno nel disturbo neurocognitivo minore, ponendo le condizioni per un incremento di persone ritenute erroneamente a rischio di demenza e Alzheimer. Abbassano, come abbassa anche nell'ambito della medicina, dei parametri, cosiddetti parametri di normalità, cioè abbassano la soglia del colesterolo, abbassano la soglia dei trigliceridi, della glicemia, dell'ipertensione, e milioni di persone diventano magicamente ammalati. Entra poi a far parte dei disturbi del comportamento alimentare quello da alimentazione incontrollata. Stramangiare 15-12 volte in 3 mesi, attenzione perché sono di una precisione scientifica, cioè vorrebbero arrivare a mettere dentro termini scientifici, stiamo parlando di una pseudoscienza, la psichiatria, ma stramangiare 12 volte in 3 mesi non sarà più una manifestazione di golosità, quindi non siete più golosi, ma siete malati psichiatrici. Altre proposte non sono invece passate, come quella di considerare lo stupro e la goffaggine disturbi mentali. C'è un conflitto intellettuale non finanziario, ha scritto Allen sul suo blog psychologytoday.com, negli specialisti che tendono a espandere le proprie aree di ricerca e ad ignorare le distorsioni che possono verificarsi nell'applicare il DSM-5 nella pratica clinica. Le nuove diagnosi in psichiatria sono più pericolose di nuovi farmaci, perché da queste dipende la somministrazione o meno di farmaci a milioni di persone dai medici di base dopo una breve visita. Questo scrive lo psichiatra, il redattore e il revisore dell'edizione 4 del DSM. E l'impatto sarà molto vasto, visto che il DSM è il sistema di classificazione accettato mondialmente dagli psichiatri e dalla maggior parte dei sistemi sanitari per le diagnosi, e anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pur ritenendo le revisioni un processo positivo, perché sono un'occasione di aggiornamento, spiega Eugenia Guglia, presidente uscente della Società Italiana di Psichiatria, e di avanzamento rispetto alla realtà clinica, non mancano delle perplessità in questo caso. Alcune estensioni di sintomi o patologie sono un po' pericolose, perché possono portare a delle generalizzazioni eccessive. Lo dice addirittura la già presidente della Società Italiana di Psichiatria. Ed è tutto dire, eh? D'altro canto, è vero anche che il DSM risponde ad una codifica della realtà sociale tipica degli Stati Uniti d'America, diversa dalla nostra, dove si vuole cogliere l'inizio di un problema prima che sfugga di mano. Tuttavia, rileva Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'Università di Siena, va detto che alcune patologie gravi, come ad esempio la schizofrenia, spesso affondano le radici in sintomi attenuati in età precoce. Quindi una diagnosi precoce può essere utile. A fare la differenza sarà quindi come gli psichiatri applicheranno la nuova classificazione. Chiaro che ci sono coloro che naturalmente hanno gli interessi economici collegati con le case farmaceutiche, quindi sapete, i regalini, i viaggetti, le conferenze, eccetera. Chiaro che le prescrizioni aumenteranno. Aumentano le diagnosi, aumentano le prescrizioni. Come è successo con le precedenti revisioni, conclude Aguglia. Dopo una prima fase di attesa di applicazione, si arriverà al confronto tra la vecchia e nuova versione per vedere se le modifiche apportate rispondono alla realtà o non portino troppe criticità, e si deciderà se tenerle o meno. Questo articolo lo trovate nel Il Fatto Quotidiano del 13 gennaio dell'altro giorno, dal titolo Salute cambia la Bibbia di psichiatria, il dolore da lutto tra i sintomi. E naturalmente sapete che non si parla di psichiatria, sì, siamo, rasentiamo la follia pura. E grazie Ago, il nome del film è La fuga di Logan, Logan degli anni 70. Grazie anche a Loris, l'articolo mi evita anche una rogna, l'articolo che vi ho letto prima, cioè quello di Maurizio Blondet, dal titolo Bersani contro il Bersani farà la guerra al contante, opponiamoci, si trova anche nel sito Liquida, sarà liquida.www www.liquida.it e quindi troverete anche lì più che altro, perché io non l'ho pubblicato, io l'ho solo scaricato per leggervelo qui in radio, però lo trovate su liquida.it. Ecco perché consiglio la visione del film coreano Cast Away on the Moon, per sapere come riuscire a sopravvivere se improvvisamente ci troviamo nell'impossibilità di utilizzare il denaro e riscoprire l'ingegnosità umana. Ciao Diego, grazie, molto interessante quello che poi mi hai mandato, Cast Away on the Moon. È un film che trovate libero, un film coreano che trovate gratuito su YouTube. Ecco, rimanendo sempre nell'ambito della salute, vi ricordo anche, a parte che ho trovato un recente articolo, anche se da noi qui è stato tolto dal commercio nel 23 settembre del 2010, Lavandia, che è un farmaco mortale usato nel trattamento del diabete di tipo 2, farmaco mortale perché appunto ha scatenato centinaia e centinaia di infarti nelle persone, soprattutto negli Stati Uniti d'America, e tuttora viene ancora usato lì. In Europa è stato bloccato dall'EMEA, ripeto, il 23 settembre del 2010, ma i problemi si sapevano già da parecchi anni. Ricorda molto il Vioxx della Merck, che sapevano benissimo in quel caso la Merck dei danni di questo antidolorifico, questo antinfiammatore, che ha creato disastri. Si parla di almeno tra gli 88.000 e i 140.000 americani hanno subito un infarto come effetto collaterale del Vioxx, e da questi dal 30 al 40% di loro sono morti. Quindi stiamo parlando di decine di migliaia di morti per il Vioxx della Merck. Stessa identica cosa è Lavandia della GlaxoSmithKline Beckham. Una, la Merck è americana, la GSK è britannica, anche se fa un po' ridere, insomma, parlare di nazionalità, visto che stiamo parlando di transnazionali, quindi vanno oltre le bandiere dei paesi. E Lavandia era un blockbuster, cioè blockbuster è un farmaco che supera il miliardo di dollari in un anno come vendita, e ha sfondato. Quindi pensate a il problema del diabete, che è aumentato del 700% negli ultimi 50 anni, e in America pensate il 14% degli uomini e il 12% delle donne hanno il diabete. Ma se aggiungiamo i prediabetici, cioè quelli che hanno un piede non su affossa ma nel diabete, chiaro che i dati sono sconcertanti, e i dati naturalmente a livello americano. Da noi non stiamo certo tanto meglio, ed è per questo che vi ricordo che il venerdì 1 febbraio saremo proprio a parlare di diabete, di tutto quello che in qualche maniera si può fare, con l'esperienza diretta anche di Angelo ed Emanuele, due persone guarite dal diabete. Vi ricordo che quanto prima qui porterò altre persone, altre esperienze di persone che hanno buttato via l'insulina modificando lo stile di vita. Vi ricordo venerdì 1 febbraio al Nido delle Aquile, ore 20:45, il Nido delle Aquile si è trasferita come associazione, si trova in via dell'Artigianato 2 a Camin. È una via proprio angolo con la via principale, la via Vigonovese, quindi facilissimo arrivarci dalla tangenziale, perché è proprio un'uscita della tangenziale quella che passa per l'IKEA. Venerdì 1 febbraio ore 20:45, ingresso libero. Saremo là appunto io, Angelo ed Emanuele a parlare di diabete, e quindi è una serata che reputo molto interessante e soprattutto molto importante, visto che nel mondo l'epidemia di diabete crea 4,6 milioni di morti all'anno. Questi sono i morti solo nel 2011. 366 milioni di pazienti accertati, più quasi 200 milioni che non sanno, sono i cosiddetti pre-diabetici, che non sanno di avere la malattia. Questa è un'agenzia stampa, l'ANSA, di poche settimane fa. 366 milioni di pazienti, devo aggiornare anche i miei dati, perché naturalmente io ero rimasto a 340 milioni, siamo già andati a 366 milioni, e 200 milioni lì, col piede, naturalmente, sull'insulina. Una spesa sanitaria che è dell'11% del totale mondiale. Chi ci guadagna? Potete arrivarci naturalmente da soli. Chi ci guadagna? Non certo noi altri. Nel 2030 le previsioni parlano di 552 milioni, cioè mezzo miliardo di quelli accertati. Se poi tanto mi dà tanto, ci saranno 200-300 milioni prediabetici. Quindi stiamo arrivando quasi al miliardo assurdo, dove abbiamo un mondo in cui oltre 1 miliardo di persone non hanno nemmeno accesso all'acqua potabile, non hanno da mangiare. Nel mondo, nel nord del mondo, c'è quasi 1 miliardo di persone malate per il mangiare, perché il diabete tipo 2 è il 90% di tutti i numeri di diabete, il diabete tipo 2, che è classico, dovuto allo stile di vita. Da noi siamo oltre 3 milioni e mezzo ogni anno, 3 milioni e mezzo, scusate, di malati nel nostro paese, e ogni anno 27.000 muoiono per patologie correlate al diabete. E la prossima volta magari ve ne parlo con maggiore precisione, visto che l'argomento di oggi ve l'ho solo accennato, questo per dirvi dell'incontro di venerdì sera alle 20:45 al Nido delle Aquile, e cioè in via dell'Artigianato 2 a Camin, che è Padova, in pratica è un quartiere di Padova. Grazie Lucio, 1 febbraio alle 20:45, Nido delle Aquile, via dell'Artigianato 2 a Camin. Se no mettete in Google Nido delle Aquile, Padova, e vi verrà fuori tutto. Il 682 è arrivato spezzato, però presumo di capire. Ciao grande Marcello, volevo adesso è arrivato, ci ha detto Maria Grazia, ciao. Volevo sapere come non hanno codificato la malattia, dico io, mentale, che sempre più gente ha, ovvero quella che guardando il portafoglio si mette a piangere. Assolutamente sì, non dirlo però troppo forte, perché questi pazzi di psichiatri potrebbero anche catalogarla nella prossima edizione del DSM-6 e aggiungere infatti questa, che uno guarda il portafoglio e effettivamente si mette a piangere, certamente da curare con psicofarmaci. Bene, io con queste note del grande Ludovico Einaudi, io vi saluto e vi ringrazio, spero che sia stato interessante l'intervista ad Antonella Ricciardi, questa storica autrice del libro Palestina, una terra troppo promessa. Abbiamo sviscerato un po', per quanto è possibile in un'ora di tempo naturalmente telefonico, quello che è successo a partire dal fine dell'Ottocento, quindi fine del XIX secolo, primi decenni del XX secolo, con poi la nascita, passando tra la dichiarazione di Balfour, la nascita dello Stato ebraico nel 48, e quello che è successo, per rivedere quello che naturalmente sta accadendo oggi in quella terra così martoriata. E poi vi ho accennato a quell'articolo secondo me straordinario che trovate nel sito Liquidi, aspetta che rivedo perché mi è sfuggito, Allora, sulla moneta elettronica, sì, liquida, sito liquida, quindi probabilmente sarà www.liquida.it. Bersani fa la guerra, ripeto, al posto di Bersani potremmo mettere qualsiasi altro nome dei politici che vediamo oggi. Bene, io vi ringrazio, vi auguro una splendida settimana e ci sentiremo a martedì prossimo sempre dai microfoni di Radio Gamma 5 dalle ore 12:30 fino alle ore 15:00.